la sera, insomma, mi gratifichino con qualche cappuccino di salsiccia che ti porto via, sempre terrorizzato poi che all'aeroporto non me lo riconoscono dentro la borsa e me lo sottraggono, una bomba, come dire, una amica, ma insomma, poi c'hanno l'idea che a Venezia non devi fare, perché non danno ci vai a Venezia non neanche lì, quindi può stare a questa cosa. Però è anche vero che il salamento della Lucania, sono già degli antecedenti storici, Cicerone che era molto goloso, era anche un gottoso, quando dei suoi amici vanno in viaggio in Grecia e dicono che non tornano con la nave, che fanno la Appia per rientrare a Roma, lui gli dice: se passi dalla Basilicata, mi raccomando, la Lucania, prendimi un po' di Lucanica che è il nostro salamento. Allora io, in un testo che avevo scritto anni fa sull'itinerario d'arte della Basilicata, avevo detto che riconosciamo la tipologia di alcuni casoni delle case dove non si entra dal piano di campagna, c'è una piccola scala e si entra un piano rialzato, e nel fornice sotto la scala si allevava, come penso si faccia anche adesso in molti casi, il maiale. E allora disse: in questo testo riconosciamo l'identità ciceroniana della Lucanica. L'editore di Milano mi chiamò e disse: ma è proprio sicuro che invece dalla Basilicata c'è la Lucanica? E certo, perché mia moglie è convinta che venga da Lugano, come se fosse per di dare identità alle altre cose. Ecco, tutta questa digressione, mi scuso, insomma, perché sono tanto contento di esserci, adesso vediamo se poi siete contenti anche voi dopo il mio elogio. Perché le cose che sono state dette da quelli che mi hanno preceduto, ho preso appunti, spero, ovviamente parzialmente, e non so se magari avete registrato le cose, però sarebbe molto bello in un momento così difficile della politica, del rapporto tra uomo e cosa, insomma, la politica andoreassa, fatto il mondo stesso, e fatto piacere che la Francia abbia detto che decidiamoci adesso se siamo per il sì o per il no, ma cerchiamo di portare avanti, che bisogna dire che possiamo essere più larga che ragione, che quindi entra nello spirito delle cose, non essere aggrediti se abbiamo un parere diverso da chi ne dice un altro. Insomma. E quindi se fosse registrata magari sarebbe bello, proprio per cercare di far uscire queste tematiche molto ricche, non lo dico per piaggeria di quelli che mi hanno preceduto.
Ma penso addirittura di fare un documento aperto, di cercare i dati.
Sì, insomma, sarebbe bello perché si colloca poi nel momento dialettico che stiamo attraversando e quindi cerca di spiegare, insomma, quali sono i motivi per i quali questa sera siamo qui e chi mi ha preceduto ha messo in luce i termini nei quali stiamo avanti con un ragionamento. Diritto ad esistere. Io cercherò di spiegare che il diritto ad esistere è fatto di tanti segmenti di storia, è fatto di segmenti etnici, di segmenti sociali che la nostra regione ha sedimentato nei secoli. Il salto delle cose, ma per esempio mi faceva molto piacere partire da degli elementi che sono stati riportati in una cronica longobardorum, a Cividale del Friuli, luogo longobardo, come quelli che arrivano qui poi nella nostra regione, un longobardo che arrivava da terre difficili, da vita in villaggi, da una vita, insomma, da un concetto come quella che gli veniva offerta nei territori che con le sue uomini cercava di conquistare. Quando arriva nelle vicinanze della Basilicata, vede il Monte del Vulture, l'attraversa, prima di arrivare però alla conquista dei Longobardi, che aveva sedimentato degli elementi, secondo me, non solo barbarici, ma anche di civiltà. Ebbene, nella cronaca longobardorum viene riportato il giudizio di questo barbaro, quale vede l'orizzonte, parla di spazi riconoscibili in questa terra, chiede via via che cos'è questa terra, da che cosa, da chi è fatta, e conclude che questa terra deve esistere. E la presenza dei Longobardi in Basilicata è testimoniata da diverse cose, insomma, penso per esempio a Tricari, che c'è una zona del paese dove c'è Santa Maria dei Lombardi, che il nome si rifà proprio al fatto che era un punto di identità, di una religiosità che i barbari o presunti tali avevano portato, anche perché se guardiamo le cose che hanno fatto, sia nell'organizzazione del territorio che sia nel Monigno, ma Cividale del Friuli, c'è una ricchissima collezione di oggetti d'oro longobardi che testimoniano che erano portato che barbari, o quantomeno lo erano per alcuni fatti. Ed allora, se questa terra deve esistere, io credo che lo ha citato nel suo intervento la Corazza, cerchiamo di rileggere il concetto di Europa delle regioni, insomma. L'Europa ha scritto un documento molto bello. diffuso il primo dire poco, nella quale si dice che più che le nazioni, oltre che le nazioni, cerchiamo di mettere insieme le identità delle regioni che fanno l'Europa. E in questo caso cercherò di tratteggiare l'identità delle regioni, riprendendo lo spunto molto, 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 molto bello, insomma, che ci ha dato Porcella, cioè quello della necessità delle autonomie nei confronti del potere statale generale, che ce l'ha ricostruito, potevo dire, con molta ricchezza culturale. Allora, se di autonomia si deve parlare, insomma, cerchiamo di capire come noi uso questo patronimico, sentendomi qui gratificato in questa città, in questo luogo, e come siamo descritti, insomma. E un liceo classico, poi, che è intitolato a Orazio, non si può dimenticare quello che lui dice nel Carmen Secolare, o ancora di più, quando ci tiene sempre a dire alla domanda Lucanus an Apulus Anceps, e lui dice Apulus, ma soprattutto Lucanus. Quindi ne traccia le caratteristiche della sua lucanità. E dalla meraviglia del Longobardo all'identità di un Orazio, insomma, non possiamo non passare dal Medioevo di Federico II, insomma. Quando è proprio in questa terra che individua il modo di governare un territorio. Non è un caso che, lo ricordava Mecca, il giustizierato della Basilicata nasce proprio qui, insomma, negli anni federiciani, e che sia proprio in Basilicata e a Melfi, dove lui fa scrivere la prima forma di legislazione dell'epoca moderna, le famose Costituzioni Augustales, redatte poi da Pier delle Vigne, dal sodale amico di Dante Alighieri, che ci tiene a sottolineare, cioè molto bella la ripubblicazione delle Costituzioni che hanno fatto recentemente, con una introduzione di un presidente di corte costituzionale, Cesare Mirabelli, che parla proprio del fatto che le abbiamo scritte qui e le abbiamo scritte in una terra che è degna ed è capace di leggere per prima quelli che sono i regolamenti che devono prevedere come le persone possono essere legate al concetto di giustizia. Ed era, insomma, adesso se ci mettiamo all'ambiente, alle qualità dell'ambiente e del paesaggio, certo quello del Medioevo era più estatico, più straordinario di quello che vediamo oggi, con le smagliature che si sono prodotte, però non possono ricordare i nostalgici versi dell'ultimo dei discendenti della casata di Federico di Sveglia, il re Enzo, messo in un esilio, devo dire, dorato a Bologna, dove lui vede piccolo uccellino, un passero che si ferma sulla finestra della sua prigione, e lui gli dà un messaggio: ci vanno in Puglia Piana, alla Magna Capitana, e vanno a mirare il Vulture e colline d'intorno, dov'è il mio cuore notte e dia. Questo giovane che era nato da queste parti, non aveva visto i concetti, le capacità umane di relazioni, e aveva questa nostalgia, dà questo messaggio a questo passero di tornare proprio qui, in queste terre. E del resto, insomma, nel momento in cui si dice l'Europa delle regioni, cerchiamo di tirare fuori anche la nostra storia. Siamo ricchi di episodi che ci caratterizzano, insomma. Nel voyage pittoresco delle Batte di Sennon, che pubblica questi due volumi con immagini di paesi e regioni della Gran Grecia, del Mezzogiorno d'Italia, ma soprattutto sono belli i disegni che fa questo gruppo di pittori che si porta dietro, e che sono i disegni di Melfi, di Venosa. C'è lo schizzo su Potenza, ci sono le vestigia delle zone archeologiche, insomma. E c'è nel testo che accompagna questo coso, dice: quando ci avvicinammo, questo suolo di pittori camminavano con dei cariaggi, e arrivavamo verso, subito dopo, nella direzione di Potenza, non riuscivamo a vedere, ci dicevano tutti di guardare questi luoghi, ma c'era una forte nebbia. E lui dice: ma l'emozione nel momento in cui la nebbia si è dissolta, sono apparsi paesi e colli, sono apparse immagini che spero i miei pittori riporteranno, e di fatti poi li hanno riportate. E così come non possiamo dimenticare per la nostra identità la bella campagna, per la prima, quella del 1889-90 dei fratelli Alinari, insomma, dove ci sono queste immagini che ci ricordano un tempo sospeso del nostro paesaggio, i filari di noci lungo le strade, ecco, così come il blocco di un contadino colto, quasi, perché si vede non il contadino povero, ma il contadino che torna dalla campagna carico di un lavoro e carico di un intreccio tra la capacità di lavoro e il governo stesso del territorio. E dentro questo, insomma, anche le foto di Cartier-Bresson, insomma, ne aveva donate alcune al comune di Tricarico, non so che fine abbiano fatto, spero siano sempre lì o conservate, dove rifotografava l'immagine e i punti della regione più identitarie. E però, insomma, anche il carattere, insomma, della nostra regione. Giustino Fortunato, quando gli fece notare il Presidente del Consiglio dell'epoca che i funzionari dello Stato più bravi a Roma, nel governo dello Stato, venivano dalla Basilicata, lui tende a dire sì, perché hanno un'etica civica, nascono dal sacrificio e raggiungono dei posti dopo aver studiato e portato avanti il loro sacrificio, che diventa qualità del lavoro, e lo rispettano questo lavoro. E parlare di etica civica, riprendendola da quel momento, in questi funzionari, cercare di riportarla oggi all'interno di questa regione, sembra un compito che sta in chi governa, insomma, le persone, come ho sentito le belle parole del sindaco, anche la Corazza, che porta avanti un bel discorso all'interno della regione, chi insegna, insomma, chi ha insegnato come Mecca o chi insegna come il collega Corcella. Se sappiamo seminare, dobbiamo ritrovare il gusto di spiegare che c'è un'identità in questa regione, che ha avuto dei momenti come un colloquio tra il cattolicesimo e il laicismo molto intensi, insomma. Il cattolicesimo lucano, cioè i vescovi che hanno segnato la storia del cattolicesimo a Potenza, delle nocche a Tricarico, insomma. E quindi credo che siano dei punti dove, riprendendo proprio anche le pubblicazioni esistenti, mettendole in riga, dobbiamo cercare di spiegare che esiste, insomma, questo modo di essere regione con una storia che non può essere così schematicamente nei documenti. Veniva ricordato dal sindaco di Potenza il documento della Fondazione Agnelli, che parlava di un'altra regione non proprio coincidente con questo ultimo disegno. Quel disegno non è uno smembramento, devo dire, episodico, che non fa corpo di quella che è la regione. Allora, se parliamo allora della identità regionale, l'Europa delle regioni, beh, quali sono i segmenti che ci rendono identità? Io ho salutato con molta emozione, me lo rispondo, la dottoressa Marchese, che mi avevo conosciuto quando 30, non so, non ricordo, anni fa, faceva una consulenza alla regione per il piano territoriale. Ecco, sono quelle cose che ci permettono di dire che esistiamo, se la pianificazione territoriale corretta viene portata avanti, se si conclude un piano paesaggistico regionale che spiega che il paesaggio della regione nasce da lontano ed è ancora riconoscibile, insomma, e se si fa ragione proprio di questo, allora si riprendono gli spunti che ci erano stati dati. Adriano Linetti aveva fatto, nel momento in cui era responsabile del progetto di aiuti americani del borse Fulbright per il Mezzogiorno, avevano detto che in Basilicata si poteva costruire un progetto pilota purché si mettesse subito mano a un piano regionale. Ricordo che Olivetti, nell'immediato dopoguerra, fece fare il primo piano regionale, il piano regionale della Valle d'Aosta, che spiegava come esisteva un'identità se si mettevano in riga tutto il sistema infrastrutturale, il sistema di sviluppo per poli separati e il sistema di integrazione tra agricoltura e industria, e sono cose che sono ancora da guardare come modelli, se ripenso alle ricadute di quel piano e alle ricadute poi sul piano di Ivrea che Olivetti porta avanti, che danno il senso allora di una comunità. E quindi, se di comunità si deve parlare, io credo che dobbiamo anche arrivare a dei momenti nei quali dobbiamo chiedere a chi opera di assumersi le proprie responsabilità. Non l'avrei fatto volentieri, ma non posso non sottacere che questa ubriacatura di materia capitale europea della cultura deve avere dei punti di colloquio con il resto della regione. Io, mentre ero rettore dell'Università di Venezia, anzi, quando mi elessero uscì un articolo su un giornale, uno dei giornali di Venezia, diceva il Lucano Restucci, rettore dell'Università di Venezia. Lo chiamai e mi disse: scusa, perché un Lucano non può essere rettore dell'Università? Mi disse: no, lo devo dire che sono molto ammirato perché sono stato nella sua regione a visitare, vabbè, allora dico lo conto. Sorpresa di constatazione. Ecco, e da allora questa ubriacatura di materia capitale della cultura. Mentre ero lettore vice da Venezia, candidata tra le altre, e stavo zitto, un giornalista mi disse: ma lei che è Lucano, non dice niente di materia. Mi disse: guarda, se faccio un lettore qui mi sembra poco elegante parlare di un'altra cosa. Quando poi Venezia fu esclusa, mi ha dato una mano, ho organizzato due o tre cose che hanno fatto parte anche del dossier di candidatura. Ma le cose che voglio richiamare sono che le cose che avevo detto, che in materia non può essere avvinto in nome di una rinascita, un gesto verso il Mezzogiorno d'Italia, e verso una regione che ha i suoi segmenti ancora di arretratezza, dove chi governa, credo che quotidianamente, insomma, un sindaco oggi, una città con potenza, responsabilità complesse, e quindi è difficile, ma lì si deve vince, se può vincere in nome però di un'identità di tutta una regione, cosa che dovrebbe fare in questo momento. Credo ci sia un silenzio della Fondazione Venezia. Leggevo su un giornale oggi, quando arrivo saccheggio sempre, i quotidiani. C'è anche una fondazione, una qualche cosa che ha messo su la regione per affiancarsi o nel silenzio di certe situazioni materiali, dire che c'è una fondazione per il 2019 per sviluppare un programma con dei bandi, assumere delle persone, insomma, ecco. Però insomma, la città vince se sa allargare i suoi confini, insomma, chi viene non può avere un'ambriacatura di materia, deve capire che intorno a materia c'è un areale delle valli che la contraddistinguono, e chi viene può benissimo stare in un albergo a Potenza, stare in un albergo a Melfi, può stare in un albergo a Tricarico, andare a vedere materia, vivere la capacità di aver realizzato, portare avanti le iniziative di quel programma e renderle compatibili con una programmazione. Quindi ci sono tante cose, leggevo anche oggi sul giornale, cantine aperte, Alghianico Superstar. Ho avuto modo di incontrare il segretario, che adesso è il cardinale, ha superato i 100 anni, il cardinale Giovanni XXIII, che mi ricordava un episodio quando gli avevo detto che ero di questa regione, che quando Manzur doveva fare le porte poi di San Pietro e quindi avere davanti il modello, il Papa, si riunivano in una stanza del Vaticano e il Papa parlava, Manzucchi aveva appunti, faceva schizzi del suo volto, e siccome era bergamasco Manzur, era bergamasco anche il Papa Giovanni, e gli disse in bergamasco il Papa al pittore, allo scultore: cerca di far allontanare il mio segretario perché così ci perdiamo qualche cosa. Allora, quando il segretario si è allontanato, si sono fumati un sigaro tutti e due e hanno bevuto in quell'occasione l'Alianico, che era il vino preferito in quel momento, ma ha ricordato questo episodio. Infatti nelle sue memorie ha pubblicato che quando rientrava poi nella stanza, dopo un'ora di colloquio, dei due si sentiva un olezzo di sigaro, che la bottiglia d'Alianico era diventata della metà. Ecco, ho detto queste cose perché secondo me, insomma, i motivi storici esistono e sono molteplici. Il documento Europa delle regioni ci può aiutare a identificare il concetto di regionalità. Mi chiedo però se appunto gli elementi di pianificazione regionale fanno sì che solo nella pianificazione, fatto dal sistema infrastrutturale, si può trovare un collegamento. Insomma, è stato detto da chi mi ha preceduto, ne avevo preso degli appunti. Patrimonio da conservare, mi sembrava lo dicesse la Corazza, è quello che è quello fatto da tutte le aree interne del territorio nazionale, aree interne che però sono state scardinate dalla grande viabilità. Ripenso gli elementi, certo di progresso, ma traumatici, insomma, in Basentana, che vede i paesi sopra senza più un colloquio reale, a meno che non si faccia una vecchia strada. E allora le vie principali devono far sì che debba corrispondere un piano di infrastrutture minori, di collegamenti, e che i collegamenti appunto sono non solo collegamenti infrastrutturali, ma sono anche collegamenti e colloquio di popoli, colloquio di etnie. E nella Basilicata ricordo soltanto l'elemento qualificante della strada Appia, che noi chiamiamo, insomma, l'Appia borbonica, insomma, quella che percorriamo, la strada statale 7, che è l'Appia storica. Ci rasentava, ma quando Carlo III propone, peraltro re illuminato, insomma, io sono di una generazione, avendo più anni credo della gran parte dei presenti qui, sul sussidiario che ho studiato io c'era tutto l'oscurantismo borbonico, qualche riflessione dialettica, insomma, che altro che oscurantismo, uno che fa la regia di Capodimonte, la regia di Caserta, fa il piano del lavoro della zona del Casertano. Dice: se io governo questo territorio, come faccio ad andare a Bari se devo fare tutto il giro per il pericolo della Sicilia? Fa fare quella che è l'Appia borbonica, dove quando cominciano i lavori, lui col suo presidente del governo, Bernardo Tanucci, personaggio intelligente oltre che uomo di cultura, fa un viaggio, quando scopre la Basilicata attraversata da questa diramazione, dice: è impossibile che non si siano scoperte queste cose prima. E tant'è che proprio promuova la nuova strada, comincia a colloquiare la nostra regione con Napoli, insomma, i segmenti di architettura napoletana che arrivano nel Settecento e pervadono per una parte dei paesi della Basilicata, nascono perché l'infrastruttura porta progresso, porta capacità di colloquio e porta una serie di episodi che ce la rendono importante. Non vi taglio più, sto per concludere, ma perché volevo dire che avevo organizzato ormai un mese e mezzo fa come rettore dell'Università di Venezia un discorso sulla bella politica. Il titolo dell'iniziativa si chiama La bella politica, la stagione del riformismo, e con una mia introduzione più modesta rispetto a quelli che avevo invitato, l'ho fatto venire, sono venuti Ciriaco De Mita, Giorgio Napolitano e Formica, ex ministro socialista. I tre vecchi, questa volta decisamente più di me, hanno detto delle cose di grande interesse e curiosità, hanno spiegato come la politica non deve essere una politica urlata, hanno detto, un po' come ha detto la Corazza, che non schieriamoci né per il sì o per il no, anche se c'era stato un indulgere di uno di loro su questo, ma riproponiamo il fatto che dobbiamo essere l'Italia della ragione, l'Italia del fare, che vuole poter dire delle cose, così come, mi sembrava ricordasse ancora la Corazza, il documento della istituzione del documento, le riflessioni sul regionalismo nell'Assemblea Costituente, quando se si leggono gli atti, non tanto l'ossatura della prima Costituzione italiana, ancora molto intrigante dal punto di vista culturale e oltre che storico-politico, sono gli atti preparatori nelle discussioni sul concetto di regione, le relazioni di Dossetti, Moro, Alicata e Morandi sono delle pagine di cultura politica nel momento in cui la politica era fatta non una politica urlata, non ne voglia, la pensano diversamente da me, ma se lo vedo urla che rischia nella Camera dei Deputati o al Senato, quando un voto dovrebbe rappresentare l'etica civica di una nazione che vi elegge perché manteniate questa etica, si vedono altre cose, la bella politica che ricordavano questi personaggi che ho nominato, mette nella condizione di salutare l'incontro di questa sera, per il quale appunto ringrazio un po' tutti. Sono stato recentemente all'iniziativa di un liceo classico famoso di Torino, il Massimo D'Azeglio, perché era un'iniziativa portata avanti da anni sull'idea di mantenere l'identità della storia dell'arte insegnata nei licei, soprattutto nel classico. Ho telefonato al preside, ho detto guarda che vado al liceo classico a parlare dell'identità della regione, parlo anche dei licei classici, ma si può parlare di tutto, già dovrò parlare di altre cose. E però concludo dicendo che mi pare, ho guardato delle persone, tutto l'Arnanghese, c'era con me uno dei sindaci di Tricarico, che chiamo molto, hanno un senso letterario politico, insomma, la Toscana, altre persone, ho riconosciuto qualche funzionario regionale, non so se mi ha riconosciuto anche chi guardavo. Altre occasioni, torno sempre volentieri qui e credo che però lo spirito che ha leggiato in questa serata, insomma, gli interventi che mi hanno preceduto, anche guardando i volti di chi mi sta davanti, sia l'etica civica che cerchiamo di mantenere per non renderci barbari, non come longobardi, che è stato moderno, ci sono altri barbari che ci stanno al di fuori. Sono stato con la mia università, ho organizzato un gruppo di lavoro nelle regioni dell'Emilia Romagna quando fu colpita dal terremoto, e nel mio consiglio di amministrazione feci passare che 40 studenti accompagnati da 10 docenti andassero a rilevare i danni degli edifici nelle campagne e degli edifici nelle città. Hanno rilevato i danni, hanno fatto dei rilievi, sono stati lì 3 mesi, abbiamo consegnato queste cose, non per fare dei progetti, abbiamo consegnato lo stato dei luoghi dicendo adesso voi se avete persone in grado di interpretare questi rilievi li portate avanti. E quando li abbiamo consegnati c'è stato un momento di commozione più o meno simile a quello di questa sera, cioè un'etica che si respirava nei sindaci dei comuni che avevano fatto questo lavoro. Nel presentare queste cose ho ricordato, come faccio questa sera, ho realmente finito, che a Parma, che non ha avuto grandi danni dal terremoto, però c'è nel battistero di Parma, che è realizzato da un architetto, ma un sapiente capomastro scultore, Benedetto Antera, mi sento professore di storia dell'arte, portato da capomastro, mi affetto a questa sera, ma insomma, sulla lunetta di ingresso del battistero di Parma, scolpita da Antera, c'è un giovane che viene inseguito da una fiera medievale con artigli e fiamme, il giovane scappa e si rifugia su un albero e la fiera sta scardinando l'albero, si immagina quale sarà la fine che farà dopo poco, però il giovane ha un ultimo momento di felicità, c'è un pavo di api sull'albero, mette il dito dentro e assaggia una goccia di miele. quando siamo in serate come questa, insomma, ci sentiamo ad assaggiare una goccia di miele, ma teniamo conto che gli avversari sono uscendo da questa porta, uscendo da altre porte, quindi usciamo corazzati, come usando l'eufemismo della corazza, e portiamo avanti quell'etica che mi pare attraverso il porto fino a questa sera. Grazie.